I giochi dell'armonia presenta.
Dalla pagina al microfono. Libri da ascoltare.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dalla pagina al microfono. Oggi vogliamo proporvi una silloge poetica di cui è autrice Giorgia De Negri, che è nostra ospite qui in studio. Benvenuta.
Grazie.
E che si intitola Natura è ciò che siamo. È un lavoro che vede idealmente in dialogo due poeti straordinari, Emily Dickinson e John Keats, con la figura poi di un attore che si trova in qualche modo a dialogare con queste figure. Intanto, perché Emily Dickinson e John Keats? Perché hai immaginato questo dialogo tra loro?
Prima di tutto perché Emily Dickinson, che è stata comunque la poetessa sulla quale ho già in passato lavorato, perché nel 2005 realizzai per il Festival Internazionale della Poesia uno spettacolo dedicato a lei con Paolo Fresu e Milena Vukotic, voce narrante, ed è chiaramente una poetessa che io ho amato tantissimo, che sostengo essere poi una poetessa che ha un linguaggio fuori dal tempo, per cui tra 20-30 anni scopriremo che lei è ancora avanti a noi. E perché leggendo le sue lettere, di fronte al dialogo con il critico Higginson, che di lei subiva il fascino umano ma non comprendeva il valore altissimo poetico, tanto da dichiararglielo, quando questo Higginson le chiese: ma lei che letture fa, eccetera, eccetera, lei con molta sincerità ma asciuttezza ha detto: di poeti o Keats? Quindi questa dichiarazione è stata una chiara stimolo, no? A immaginare come lei potesse dialogare con questo poeta che ha tanto amato e che naturalmente non poteva conoscere lei perché è morto prima. Quindi è stato tutto così un frutto di un desiderio fantasioso, verso il quale devo dire anche mi ha aiutato molto e stimolato proprio il dialogo con mia figlia Gaia, perché aveva avuto la fortuna al liceo classico di avere un insegnante che l'aveva fatta innamorare della poesia di John Keats. E lì è nata.
E in questo bosco incantato, dove sì, appunto possiamo immaginare che appunto nella poesia eterna di Keats e della Dickinson ci sia questo dialogo tra loro, in questo bosco incantato compare poi invece un attore, quindi un essere umano, ma qualcuno che studia proprio per il suo lavoro, che legge, che cerca di comprendere fino in fondo il testo appunto della poesia,
sì,
in generale,
esatto.
Parte leggendo Shakespeare in realtà. Lui,
esattamente,
sì.
altro
enorme,
vabbè, quello quindi è un gigante incommensurabile,
sì,
direi,
sì,
no? Che ci ha lasciato in eredità un'eterna modernità, no? Tanto per usare quasi un paradosso, però è così. Sempre Emily Dickinson dichiara in uno dei suoi dialoghi con Higginson, critico teatrale: finché esiste Shakespeare, la letteratura è salda. Quindi capite che viene quasi spontaneo, quasi scontato, naturale, immaginare e dar voce o relegare o dare un compito ideale ad un attore che attraverso un incontro, sia pure casuale, anche immaginifico, no? Perché no? Con due poeti in un bosco, potesse riallacciare un rapporto con la poesia che aiutasse proprio a vivere quanto è nella poesia e nella natura che si riconquista la vita. E poiché il teatro è vita e la vita è teatro, ho immaginato e ho voluto dare un compito all'attore come paladino proprio di una narrazione che attraverso un qualcosa che lui viveva in scena direttamente, cioè quindi una crisi del recitare meccanico, potesse attraverso l'incontro con due poeti riconquistare quella vena originaria che esisteva all'origine del teatro. Il teatro è nato nella strada, è nato attraverso la vita. Il veratore è questo, entra ed esce dalla vita, la vita entra ed esce dallo spettacolo. Io agogno ad un teatro con tre oggetti in scena, ma dove la vera complessità è affidata all'attore che rivive la vita e la vita è rappresentata fisicamente in scena, no? Allora io ritengo che la poesia sia un terreno da riscoprire in senso anche narrativo, laddove attraverso la poesia si riconquista la semplicità, la nudità, il potere fonetico, sonoro, musicale della parola.
Per fare un prato occorrono un trifoglio ed un'ape. Un trifoglio ed un'ape è il sogno. Il sogno basterà se le api son poche.
Emily Dickinson ha vissuto la maggior parte della sua vita nell'intimo della sua stanza. Vestita solo di bianco in segno di purezza, usciva di rado, quasi sempre accompagnata dal suo fedele cane, solo per coltivare i suoi amati fiori e le sue amate piante. Pochi sanno che aveva conoscenze da vero e proprio botanico. Credeva che con la fantasia si riuscisse a raggiungere ogni cosa. Ed era convinta che la vera felicità fosse realizzabile solo nella solitudine ed attraverso un intimo rapporto con se stessi.
In casa ero la più piccina. Mi ero scelta la stanza più piccola. Di notte, la lampada, il libro e un geranio. In questa posizione potevo afferrare la menta, che non smetteva mai di cadere, e poi il cestino. Fammi pensare. Sono sicura, questo era tutto. Non parlavo mai, se non quando mi si rivolgeva la parola, e in quei casi poche parole e a bassa voce. Non sopportavo di vivere ad alta voce. Mi vergognavo talmente del chiasso. E se non fosse stato che era così lontano e che tutti quelli che conoscevo ci andavano, avevo spesso pensato, con quanta discrezione sarei potuta morire.
John Keats era un ragazzo dotato di un'incredibile sensibilità. La sua vita fu costellata fin da bambino da dolorose vicende familiari. Perse presto entrambi i propri cari, ma altrettanto presto nacque in lui l'amore infinito per i libri. Di lui ricordano che si alzava prima di chiunque altro e leggeva. Leggeva durante i pasti e anche in casa durante le vacanze. Se i maestri lo mandavano fuori per qualche esercizio, camminava leggendo.
A Margate, il 13 agosto, è accaduto l'evento che ha cambiato la mia vita. Ero salito, come spesso facevo, sulla cima di una collinetta, a nord della cittadina. Mi sono seduto in un punto da cui vedevo il mare. Mi piaceva osservare il sole che indugiava qualche secondo prima di tuffarsi in acqua. Fissavo il fascio di luce che lentamente si inclinava all'orizzonte. I miei occhi si perdevano in quel canale che dal sole arrivava fino a me. A volte mi sembrava una lama, a volte una larga strada piena di simboli. Il sole. Nulla poteva esserci senza quella luce, quel calore. Come avrebbe guardato un tramonto come quello un antico pastore d'un'isola greca o un antico sacerdote egiziano? Mi resi conto che quel canale di luce stava lentamente risucchiando la mia anima, chiamandola fuori dal mio corpo. Provai terrore e cercai di distogliere lo sguardo. Ah, mi accorsi sorpreso di un cane che si era seduto accanto a me e mi fissava in modo strano. Poi anche il cane rivolse gli occhi verso quella luce. Il mio sguardo galleggiò sulle onde del mare, che ora m'appariva come un prato fiorito. Non l'avevo mai notato prima, che al tramonto il mare, come un prato, si ricoprisse di fiori. Sentivo ancora sulla mia guancia l'alito lieve del vento. Sembrava volesse accarezzarmi. Ma cosa stava succedendo? Ero vivo o morto? Ero sveglio o stavo sognando? Poi persi ogni cognizione di spazio e di tempo. La luce lentamente sfumava. Una nuvola si era aperta e mi era apparsa la luna, la più splendida che si fosse mai vista. L'ho guardata salire. Piano piano quella luce mi aveva attratto a sé come una calamita tra l'ultimo chiarore del giorno e il nero incombente. Mai. Mai avevo visto in terra o in cielo una simile bellezza. Mi pareva che la luna si abbassasse sempre più, si avvicinasse a me come se volesse baciarmi. Mi parve di svenire. Ah, com'era dolce la morte, se quella era la morte. Ma poiché non ero morto, pensai, sarebbe stato bello morire lì, in quell'istante.
Questo mondo non è la conclusione. C'è un seguito nell'aldilà, invisibile, come la musica, ma concreto, come il suono. Accenna e quindi sfugge. Filosofia lo ignora. È l'intuizione che deve al fine penetrare l'enigma. Suo splendore aumenta, mai potrà passare nel nulla.
Per sempre manterrà un suo luogo quieto per noi, un sonno pieno di dolci sogni.
Una salvezza, un respiro quieto. Vedevo come se i miei occhi a un altro appartenessero, finché venne qualcosa e so che fu la luce. Che perfettamente li appagava. Vivevo come se io non vi fossi vi fosse solo il mio corpo, finché una forza mi scoperse e rimise al suo posto la mia essenza.
Una cosa bella e una gioia per sempre.
Bellezza è verità.
Verità è bellezza. Questo è tutto quello che sapete.
È tutto quello che dovete sapere.
Vorrei che fossimo farfalle e che vivessimo tre soli giorni d'estate. Tre giorni così con te sarebbero più colmi di delizie di quante ne potrebbero contenere 50 anni di vita ordinaria.
Se tu dovessi arrivare d'autunno, caccerei l'estate, come la massaia caccia la mosca, con un piccolo sorriso e una smorfia di sdegno. Se potessi rivederti fra un anno, dei mesi, farei tanti gomitoli che riporrei in cassetti diversi per paura che i numeri si rifondano. Se solo fosse questione di secoli d'attesa, li conterei sulla mano, sottraendo fin quando non mi cadessero le dita nel paese di Van Diemen. Se fossi certa che oltre questa vita la mia e la tua saranno, la butterei lontana come una buccia la mia e sceglierei l'eternità. Ma ora, incerta della durata di questa che a metà si pone, come un pungolo la sento, un'ape folletto di cui non sai quando pungerà. Non c'eravate voi quest'estate? Estate? La memoria mi si confonde. L'ho avuta? C'è stata un'estate? Avreste dovuto vederli i campi che se ne andavano. Entomologia, Gaia e minuscola. Ornitologia minuta e veloce. Danzatrice, palco e ritmo in disparte. E io? Un fantasma. Un fantasma ai vostri occhi, che recito la storia. Un oratore di piuma su un pubblico di lanugine e applausi da pantomima. Proprio come a teatro, davvero.
Un matto! Un matto! Ho trovato un matto nella foresta, un matto variopinto! Miserabile mondo! Quant'è vero che mangio dal piatto ho incontrato un matto che s'era steso per terra a crogiolarsi al sole e imprecava la signora fortuna con parole davvero garbate, eppure era un matto variopinto! Buongiorno, matto! Gli ho detto. No, signore, risponde lui. Non mi chiamate matto finché il cielo non mi manda fortuna. Così recito io in una sola persona molti uomini e nessuno contento. Morire, dormire, dormire, forse sognare. In quel sonno di morte quali sogni possono venire dopo che ci siamo cavati di dosso il nostro groviglio mortale? Com'è aspra la dolce musica quando il tempo si rompe e non se ne osserva la proporzione. così è per la musica della vita umana.
Natura. E ciò che vediamo. La collina, il pomeriggio, lo scoiattolo, l'eclissi, il calabrone. Di più, la natura è cielo. Natura è ciò che odiamo. Il fringuello, il mare, il tuono, il grillo. Di più, la natura è armonia.
Chi sei tu, soave voce di angelo?
Natura è quel che sappiamo, ma non abbiamo l'arte di dire. Tanto impotente è la nostra sapienza a confronto della sua semplicità.
Dove abiti tu, che sei un poeta?
Io abito la possibilità, una casa più bella della prosa, più ricca di finestre, superbe le sue porte. È fatta a distanze simili a cedri, che lo sguardo non possiede, come tetto infinito alla volta del cielo. La visitano ospiti squisiti. La mia sola occupazione, spalancare le mani sottili per accogliervi il paradiso.
Creatura dei boschi, la tua libertà si apre all'infinito. E la nostra? Questo non è il mio mondo. Non è la foresta che vivo ogni sera in scena. La luce, i suoni, la voce. Certo, la poesia, ascoltarla, viverla.
Fermati, pensa. Solo un giorno è la vita. Una fragile goccia di rugiada che scende a fatica dalla cima d'un albero.
Perché piangere tristi?
La vita è la speranza della rosa non ancora sbocciata. La lettura di un mutevole racconto. Il lieve aprirsi di un velo di fanciulle.
La vita è un colombo che tumultua nell'aria chiara d'estate.
Un ragazzo che ride, spensierato, accovacciato sui rami agili dell'olmo.
C'è una solitudine dello spazio, una del mare, una della morte. Ma queste compagnia saranno in confronto a quel più profondo punto, quell'isolamento polare di un'anima ammessa alla presenza di se stessa. Infinito. Finito.
Ma perché? Il mio tempo dov'è? Il mio passato? Il teatro? La mia vita? Cos'è ora? Ho sciupato il tempo e ora il tempo è un orologio che mi conta i miei pensieri e i miei minuti e il ticchettio dentro i miei occhi. le lancette sempre puntate per tergere le mie lacrime.
Il tempo è un albero fatto di rami che si ignorano. Ma se improvvisamente, illuminandolo, la tempesta della poesia cresce, l'albero incontra se stesso. Le zone più lontane si toccano. Il ramo tuo sfiora il mio ramo. Sento l'odore delle sue foglie. Mi bagno della sua pioggia. Intravedo, prima che la bonaccia se lo porti via, il colore d'un frutto appeso all'estremità.
Se leggo un libro che mi gela tutto il corpo, tanto che nessun fuoco potrebbe mai scaldarmi, so che quella è poesia. Se avverto concretamente, come se il culmine della mia testa fosse strappato via, so che quella è poesia.
Il dolore, lo so bene, segna la nostra vita.
Ho conosciuto separazioni fin dalla prima infanzia, ma provo estasi nel vivere.
Il semplice fatto di essere vivi è gioia bastante.
Dove sono? Dove siete, creature dei boschi? Non sento più le vostre voci. Dove siete?
Non temere. Noi siamo con te.
Natura è ciò che siamo, di Giorgia De Negri, su testi di Emily Dickinson e John Keats, letti da Lucia Donadio, Franco Sciacca e Rosario Tronnolone. Prima parte. Adattamento radiofonico e regia di Rosario Tronnolone.